qui Radio INAF. Qui Radio INAF.
Bentrovati ad una nuova edizione di Qui Radio INAF. Questa settimana vi parleremo della TV3, dedicato ad Amaldi, di fusilli spaziali e della tecnica della polarimetria per cercare pianeti extrasolari che possano ospitare la vita. Infine l'agenda della settimana con gli appuntamenti di Astro Kids.
Qui Radio INAF.
Eccoci con la notizia della settimana. Messi da parte i neutrini e gli annunci spettacolari, resta Einstein. Al grande scienziato sarà infatti dedicato uno degli ATV dell'ESA. L'Automatic Transport Vehicle, che agganciato ad un Ariane 5, porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale 7 tonnellate di materiale, compensando la fine dell'era Shuttle. Il prossimo a partire è l'ATV-3, dedicato a Edoardo Amaldi, il servizio di Marco Gagliani.
Mancano pochi giorni al lancio del terzo cargo europeo, con rifornimenti di acqua, cibo, materiali scientifici e ricambi verso la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. La partenza è prevista per il 9 marzo prossimo dalla Guyana francese, dove il potente razzo Ariane 5 porterà in orbita l'ATV-3, con la sua stiva piena di quasi 7 tonnellate di materiali, che poi attraccherà automaticamente la base orbitante a 400 km di quota. Così come i suoi due predecessori, Verne e Kepler, anche questo cargo è stato intitolato a un personaggio legato allo spazio, Edoardo Amaldi. Del lancio del cargo e della figura dello scienziato italiano da cui prende il nome si è parlato lo scorso 29 febbraio presso la sede dell'Accademia dei Lincei a Roma, in un incontro organizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana. Fisico di fama mondiale, uno dei ragazzi di Via Panisperna, insieme a Segre, Rasetti e Fermi, compì la fondamentale scoperta dei neutroni lenti che aprì di fatto l'utilizzo controllato delle reazioni di fissione nucleare. Amaldi realizzò anche ricerche pionieristiche nel campo dei raggi cosmici e della fisica delle particelle, dedicandosi negli ultimi anni della sua attività alla ricerca sperimentale sulle onde gravitazionali. Ma il nome di Amaldi è legato a doppio filo anche a importanti organizzazioni scientifiche europee. E infatti, anche grazie al suo entusiasmo e alle sue profonde convinzioni di una scienza aperta alla cooperazione internazionale e non asservita a interessi di parte o militari, se oggi l'ESO e il CERN sono realtà trainanti nel campo dell'astronomia e della fisica a livello mondiale. Ma anche l'Agenzia Spaziale Europea deve la sua nascita all'impegno di Amaldi che, insieme a Pierre Auger, furono i padri fondatori dell'ESRO, la European Space Research Organization, che vide la luce nel 1962 e 13 anni dopo si trasformò nell'ESA.
Qui Radio INAF.
Dalla TV ai fusilli spaziali. Al di là dei nomi di fantasia, un gruppo di ricercatori svedesi ed italiani hanno provato che le onde elettromagnetiche in alcune condizioni creano delle spirali, caratteristica che permette di trasmettere più dati sulla stessa frequenza, e così addio alla battaglia per le frequenze radiotelevisive. Ma lo scopo principale era e rimane l'uso di questa scoperta in radioastronomia, che potrebbe permetterci di misurare la velocità di rotazione del buco nero al centro della nostra galassia. Ce lo spiega Fabio Tamburini, creatore dell'esperimento e astrofisico dell'Università di Padova, contattato ancora una volta dal nostro Marco Gagliani.
L'intervista.
Onde radio come fusilli, si può parlare così. Un paragone che può essere evocativo per spiegare come possono curvarsi le onde in tre dimensioni. Ma perché è così importante conoscere questa proprietà delle onde elettromagnetiche?
Beh, le onde elettromagnetiche, quindi il campo elettromagnetico, non ha solo la frequenza, l'intensità e la polarizzazione, come finora è stato usato anche in astronomia, non solo nelle telecomunicazioni. Beh, questa idea era nata per astronomia e radioastronomia. E ci sono tantissimi altri gradi di libertà che vengono visti dall'equazione, sviluppando le equazioni di Maxwell, e addirittura si parla di più di 84 quantità semiconservate o conservate, quindi che possono portare informazione, per esempio per gli astronomi, sugli oggetti distanti. Quindi più informazione si riesce a ricavare dalla luce, che è il maggior vettore di informazione per l'astronomia, maggiore sarà la conoscenza delle sorgenti. Allora, quindi un esempio di questi, una piccola classe, è il momento angolare orbitale della luce e la vorticità elettromagnetica. Sono due cose distinte ma abbastanza correlate, quindi un vortice elettromagnetico può portare anche momento angolare e quindi comportarsi, diciamo, come un fusillo, solo nella fase. Quando un'onda elettromagnetica oscilla nel tempo, nella sua fase si può attorcigliare un numero finito di volte, 0 per la luce normale, 1, 2, 3 e così via fino all'infinito. Quindi, in questo caso, questi stati di vorticità, chiamiamoli così, si possono generare, propagare e ricevere separatamente, quindi si può fare proprio uno spettro di questi stati di vorticità e con questo spettro addirittura possiamo utilizzare ciascuno di questi canali naturali in vorticità per trasmettere informazione. Per questo sono così importanti. Sono dei nuovi gradi di libertà, delle nuove proprietà che non avevamo utilizzato finora. Quindi idealmente, visto che questi stati sono infiniti, uno potrebbe utilizzare una sola frequenza per mandare un mucchio di canali separati, quindi più informazione, non ci sarebbe problema di congestione di banda, eccetera, eccetera. Quello che ci interessava era vedere come si comportavano in free space questi raggi vorticosi, queste onde elettromagnetiche radio vorticose, e visto che funzionano così bene, vuol dire che con i radiotelescopi magari riusciamo a misurare la rotazione del black hole al centro della nostra galassia. È quello lo scopo astronomico, quello che ci interessa maggiormente. Abbiamo depositato un bel brevettone e forse adesso cerchiamo di mettere su un piccolo spin-off.
Qui Radio INAF. Qui Radio INAF.
Dal buco nero ai pianeti extrasolari. Gli scienziati italiani non mancano di idee e c'è chi ha pensato di usare la polarimetria, una delle tecniche per la realizzazione di filmati in tre dimensioni, per studiare i pianeti extrasolari e capire se possono ospitare la vita. Si tratta di Stefano Bagnulo, già all'osservatorio di Arcetri dell'INAF e ora cervello all'estero presso l'osservatorio di Armagh in Irlanda del Nord.
L'intervista.
Se noi vogliamo studiare una nuova tecnica che in futuro ci potrà permettere di scoprire la vita in altri mondi, vogliamo prima di tutto testare questa tecnica nell'unico posto nell'universo dove siamo sicuri di trovarla la vita, e cioè la Terra.
Ma questo non influisce, non condiziona anche l'esperimento stesso, sapere che comunque la si può trovare?
Sì, in qualche modo, se non avessimo trovato la vita sulla Terra, avremmo scoperto che la tecnica non funziona, non è che avremmo visto che non c'è vita sulla Terra. Quindi il tipo di condizionamento è di questo tipo.
Che tecnica è? Di cosa si tratta esattamente?
Dunque, la tecnica è diciamo, chiamata polarimetria ed è una tecnica non molto comune in astronomia. La maggioranza degli astronomi fanno misure di intensità. Per esempio, quando osserviamo una stella, siamo interessati, diciamo, a quanto la stella è luminosa oppure a quanto emette in un certo intervallo di lunghezza d'onda, per esempio che colore ha. Il colore della stella spesso siamo in grado di determinare con buona approssimazione, per esempio, la temperatura della stella. La polarimetria è una tecnica che studia una proprietà della radiazione, della luce, che è un po' diversa. Cioè, noi non siamo interessati a quanti fotoni, a quanta radiazione riceviamo, ma a come il campo elettromagnetico associato alla luce oscilla, a come oscilla quando procede verso di noi. In realtà anche nell'esperienza quotidiana abbiamo esperienze di luce polarizzata, perché la luce riflessa dalle superfici è sempre polarizzata in qualche modo, oscilla la radiazione del campo, il campo elettromagnetico oscilla in una certa direzione privilegiata. Il motivo per cui siamo interessati alla polarizzazione è che la luce riflessa da un pianeta è polarizzata, è un pianeta extrasolare, mentre invece la luce della stella attorno alla quale il pianeta orbita non è polarizzata. Quindi l'idea è di usare la polarimetria come un metodo per filtrare la luce di una stella che altrimenti abbaglierebbe, diciamo, il pianeta, e noi non saremmo in grado di studiare il pianeta extrasolare perché saremmo appunto abbagliati dalla luce della stella.
Lo studio, diciamo, della luce riflessa del pianeta, come ci aiuta a capire se appunto ci sono le nuvole, c'è la vegetazione, ci sono determinate condizioni piuttosto che altre?
Perché ci sono, diciamo, dei modelli teorici che diciamo, fanno delle predizioni in base alla superficie o al tipo di atmosfera riflettente. Per esempio, il mare riflette la luce in un certo modo, è molto più polarizzante, diciamo, delle nuvole. Le nuvole sono praticamente depolarizzanti, mentre la luce riflessa dal mare lo è in modo particolare. È molto interessante che la vegetazione ha una particolare caratteristica che si vede in realtà anche in intensità, anche in misure, diciamo, tradizionali di luminosità. Però, come ho già detto, non sarebbe molto facile misurare la radiazione riflessa in intensità. Invece possiamo osservare, almeno sulla Terra, caratteristiche di luce polarizzata riflessa dalla vegetazione.
Visto i promettenti risultati, a cosa sta pensando?
Diciamo, il progetto immediato che abbiamo è di continuare a osservare la Terra, sempre usando la Luna come specchio, perché, diciamo, i modelli teorici chiaramente non spiegano tutte le osservazioni che abbiamo fatto. Diciamo, noi abbiamo misurato lo spettro polarizzato della luce riflessa dalla Terra e l'abbiamo confrontato con modelli teorici. I risultati sono veramente, in qualche modo, sono spettacolari, perché veramente vediamo, per esempio, una banda dell'ossigeno è prevista dal modello teorico, lo vediamo benissimo nelle nostre osservazioni, però, diciamo, ci sono delle discrepanze notevoli, soprattutto nell'andamento globale della polarizzazione, che vanno capite.
Qui Radio INAF.
Astro Kids torna nelle librerie Fertinelli con iniziative per bambini e ragazze, da Palermo a Torino, passando per Napoli, Roma e Milano, con aggiunta Padova. Ogni informazione su www.media.inaf.it.
Qui Radio INAF.
Chiudiamo la puntata della settimana invitandovi a segnarvi alla nostra newsletter e a seguirci su Facebook e Twitter. Buon weekend a tutti.
Qui Radio INAF. Qui Radio INAF.